Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la Nación Argentina.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI. Processo de reorganización nacional, un termine banale, una definizione che potrebbe utilizzare un qualsiasi burocrate. In realtà, dietro a questo processo di riorganizzazione nazionale si nascondeva una dittatura. Quella dei generali argentini, quella dei desaparecidos, quella dei centri di detenzione e di tortura, quella dei voli della morte. E questi generali si chiamavano Videla, Massera e Agosti. Il 24 marzo saranno esattamente 50 anni dal golpe che li portò al potere. 50 anni in cui il paese ha sopportato dolore e sofferenza, ma anche affrontato il suo passato con trasparenza e coraggio. Cosa resta ancora da scoprire? Chi porta avanti oggi la lotta per la verità? Come affronterà l'anniversario il controverso presidente Milei? Io sono Veronica Lippi e te ne parlo questa settimana nel Mondo Là Fuori. E lo faccio in collegamento con Buenos Aires, con Elena Basso. Che bello risentirti nel nostro podcast, Elena, ben ritrovata.
Ciao Veronica, ben ritrovata anche a te.
Allora, quanto si parla di questo 50° anniversario in Argentina?
Se ne parla molto poco rispetto a quello che si pensava, nel senso che appunto, come hai detto anche te nell'introduzione, in Argentina quello della dittatura è un tema che ancora oggi è molto molto sentito, tanto dalla società civile come dallo Stato e delle autorità statali, perché comunque tutto quello che si è ottenuto in Argentina, che è un unicum nel mondo per il processo di verità e giustizia che è stato fatto per i desaparecidos e contro i crimini commessi durante la dittatura, è stato reso possibile anche grazie all'appoggio statale. Oggi appunto al governo c'è un presidente, Javier Milei, che è assolutamente controverso e negazionista di quanto è successo durante la dittatura e per cui in questo momento da parte del governo non se ne sta parlando e quello che si sta sentendo nel paese è molta partecipazione delle associazioni che si occupano del tema e dei cittadini, però da parte istituzionale per ora se ne parla veramente molto poco, cosa insolita in Argentina.
Da parte di chi ne parla, è un momento per ricordare, per celebrare coloro che non ci sono più o piuttosto ancora per rivendicare?
La cosa meravigliosa che hanno saputo fare in Argentina, soprattutto le Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, è stata di trasformare una cosa che è successa a loro, che è stata terrificante e raccapricciante, in una lotta fatta con amore, mai con rabbia.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Ovviamente i primi anni erano motivate anche da rabbia per quello che era successo a loro, ai loro figli, ai nipoti scomparsi e a tutto il paese. Però in realtà loro non hanno mai voluto vendetta e questo è un pilastro nella lotta in Argentina di memoria, verità e giustizia per i desaparecidos. Quindi in realtà ancora oggi quando si va agli eventi sui desaparecidos o quando c'è qualche novità riguardante i desaparecidos non si sta assolutamente a un evento in cui c'è voglia o si respira aria di rabbia o di vendetta. Sono sempre eventi, sembra assurdo da dire, ma molto allegri, molto pieni d'amore. Coniugano sempre alla musica, momenti di raccoglimento che tutto fanno pensare tranne a vendetta.
Dicevamo, è un tema ancora tanto sentito, ma faccio un esempio di come questo periodo storico è ancora nella vita di tutti.
Allora, prima di tutto bisogna pensare ai nipoti ricercati dalle abuelas de Plaza de Mayo, che sono appunto le nonne che dai tempi della dittatura ricercano questi bambini.
Estas son las son fotos de las abuelas de Plaza de Mayo cuando éramos muchísimas. Acá en esta foto no estoy yo, pero está la abuela Raquel, la abuela Ida, la abuela Rosa.
Loro sono state prese per pazze, come sono state prese per pazze le madres de Plaza de Mayo, che sono state le prime a scendere in piazza per chiedere dove fossero i loro figli scomparsi. E queste madri che facevano le ronde a un certo punto si sono resi conto che anche i loro nipoti, i figli cioè di questi desaparecidos, erano scomparsi, perché alcuni erano proprio bambini di 8 mesi, neonati o anche più grandi, altri erano ancora nelle pance delle mamme, però di questi bambini non c'era traccia. E quindi le nonne si staccano, diciamo, dalle madri, si formano un'associazione a parte in cui cominciano a rivendicare che questi bambini sono scomparsi e che loro sono sicure che li abbiano rapiti i militari, gli stessi militari che avevano ucciso i genitori di questi bambini. Ancora oggi le abuelas de Plaza de Mayo ricercano e trovano questi nipoti, che sono persone che oggi hanno fra i 40 e i 50 anni. E quindi questo, per esempio, è una cosa ancora assolutamente viva, ma non solo. Per esempio, la settimana scorsa l'equipe di antropologia forense, che è la squadra di medici forensi argentini che ritrova ancora oggi i corpi dei desaparecidos, ha trovato a pochissimi giorni dall'anniversario del golpe 12 nuovi corpi che sono riusciti a identificare nel centro di tortura e sterminio della Perla a Cordova, che è stato uno dei centri più letali del paese. E il ritrovamento di questi corpi per i familiari è una cosa che li mette in pace con un fatto traumatico accaduto 50 anni fa, ma che non ha mai smesso di fare male.
Ci dicevi che è un po' un unicum, no? L'Argentina è un unicum soprattutto in Sud America, immagino.
Sì, perché comunque se si viene solo in Argentina senza visitare gli altri paesi latinoamericani, si ha forte la sensazione che qui si neghi ancora molto quanto accaduto durante la dittatura argentina, perché comunque ci sono molte persone che magari ti dicono ma in realtà erano terroristi, ma che cosa dovevano fare le forze dell'ordine. È vero, però se si esce dall'Argentina e si va in Cile, in Uruguay, in Brasile, cioè ci si rende conto del divario enorme, perché l'Argentina è stato l'unico paese che veramente ha voluto fare giustizia e che ha anche creato una serie di enti statali e enti proprio giuridici che aiutassero i parenti delle vittime a ritrovare o i nipoti scomparsi o appunto le ossa dei desaparecidos.
Tu hai detto che appunto esistono ancora degli ambienti negazionisti. A me viene in mente un film molto bello che consiglio a tutti di vedere, che è Argentina 1985, che ricostruisce proprio il processo ai generali. E allora si vede bene, no, come ci fosse una parte della popolazione che non credeva che la dittatura uccidesse degli innocenti, no? Credeva che davvero ci fosse del terrorismo per cui il regime uccideva dei pericolosi terroristi, degli estremisti di sinistra che volevano far saltare il paese. Oggi c'è ancora chi lo pensa, e quanto diffuso è questo pensiero?
Allora, la realtà argentina è completamente diversa rispetto a quella che veniva mostrata nel film, perché appunto nel film eravamo a pochi anni dalla caduta del regime, quindi l'Argentina era completamente negazionista, cioè c'era ovviamente qualcuno che aveva capito quello che succedeva, ma la maggior parte di persone assolutamente negavano quanto fosse successo. Oggi il paese si presenta in modo completamente distinto, ci sono quelle parti di popolazione, sì, è innegabile, però sono molto di più le persone che hanno assolutamente capito quello che è successo, anche perché appunto qui c'è un grande lavoro di divulgazione nelle scuole, nei centri di sterminio che oggi sono musei, quindi è un argomento di cui si parla molto.
Nosotros vinimos a dar vuelta a esta triste página de nuestra historia para enfocarnos en escribir una nueva.
Citavamo all'inizio il presidente argentino Javier Milei, tu l'hai definito negazionista praticamente, lui che dice di questa commemorazione dei 50 anni?
Per ora c'è assoluto silenzio stampa. Milei è il primo presidente apertamente negazionista che è andato al potere negli ultimi anni in Argentina. Soprattutto durante la campagna elettorale Milei ha insistito molto su questo ambito, perché la sua vicepresidente è Victoria Villarruel, che è un'avvocata molto conosciuta per essere negazionista, perché lei è l'avvocata principale dei militari, dei torturatori. In campagna Milei aveva promesso tantissime cose, cioè soprattutto che avrebbero indultato la maggior parte dei militari. Invece questo fino ad ora non è accaduto. C'è da dire che del 24 marzo, dell'anniversario dei 50 anni, per ora a livello governativo non se ne sta parlando. Ed è strano, perché di solito in Argentina il 24 marzo è una data molto molto sentita anche dalle istituzioni.
Veniamo a chi si è battuto per anni per la verità e la giustizia. Abbiamo citato più volte le nonne di Plaza de Mayo, ma sono sempre loro a portare avanti questa lotta, perché se erano nonne nel 1976 o negli anni 80, adesso sono signore molto anziane.
Allora, loro ci sono sempre, ma ovviamente, come hai detto tu, sono molto anziane, quindi hanno più che altro un ruolo istituzionale, per cui dentro le Abuelas de Plaza de Mayo le nonne che sono rimaste proprio attive sono la presidente e la vicepresidente. Dopodiché in realtà l'associazione delle Abuelas viene gestita dai nipoti ritrovati, quindi quegli stessi bambini che sono stati rapiti dagli assassini dei loro genitori oggi gestiscono l'associazione per ritrovare gli altri nipoti scomparsi. Oppure sono anche molto attivi i fratelli di questi bambini scomparsi. Per esempio, l'ultimo nipote che è stato trovato dalle Abuelas de Plaza de Mayo nel luglio scorso, che è il nipote numero 140, era il fratello di Adriana Metz. E Adriana è una delle persone che oggi sta più dentro alla coordinazione, al direttivo della Abuelas de Plaza de Mayo. E la sua storia è incredibile, perché lei cerca questo fratello da più di 40 anni, lei non ha mai smesso di lottare, tant'è che ogni anno sui social e prima su un suo blog ha pubblicato una lettera in cui lei parlava direttamente a suo fratello scomparso, dicendogli che lo stava cercando, che lei non avrebbe mai smesso di cercarlo, e per la prima volta a luglio lei gli ha potuto dare quella lettera.
Hola, soy Adriana Metz. Ayer estrené el título de hermana mayor, me encontré con él. Y mis hijos, todo eso junto es gracias a las abuelas, gracias a lo que nos enseñaron, gracias.
Sì, incredibile. Tra l'altro, cioè, un conto è trovare un ragazzino, un bambino, un giovane uomo, un conto è trovare un cinquantenne che ha già una famiglia, magari lui stesso ha dei nipoti, cioè, devono essere delle esperienze incredibili, no?
Allora, le abuelas e le madres hanno sempre parlato nelle scuole, sempre, sin dall'inizio. Adesso lo fanno ancora di più, i nipoti ritrovati vanno tantissimo nelle scuole, perché quello che dicono è che molto spesso sono i figli di queste persone, e adesso anche i nipoti, che si avvicinano e dicono: io credo che mia mamma, per esempio, possa essere una nipote scomparsa, perché cioè, ci sono tante cose che sono buchi neri nella nostra famiglia, eccetera eccetera, e da lì si comincia ad indagare. ci sono tante persone che hanno dei dubbi e sanno di avere quell'età in cui è possibile che siano stati rapiti, quindi si avvicinano e chiedono un test del DNA. Ma tantissime altre volte è la giustizia che si mette di mezzo, per questo dico che lo Stato è fondamentale, perché magari alla UELAS arriva una denuncia anonima che dice quella persona potrebbe essere figlia di desaparecidos. Quella persona magari non ne vuole sapere, perché appunto è stata cresciuta in un ambiente negazionista, è stata cresciuta da militari che gli dicevano che le abuelas erano il male e che c'erano solo terroristi a quell'epoca e che loro erano i loro genitori, e quindi non vogliono scoprire la verità. E in quel caso interviene la giustizia, e la giustizia poi alla fine obbliga queste persone a farsi il test del DNA, e lì si scopre se sono veramente figli di desaparecidos o meno. Però la giustizia e gli enti statali sono fondamentali.
Sull'altro fronte di questa storia c'erano i membri del regime, c'erano i torturatori. Ancora oggi se ne scoprono di nuovi, cioè si identificano e si giudicano magari anche dei torturatori che non erano noti pubblicamente.
Assolutamente sì, perché poi c'erano i torturatori, diciamo, più conosciuti, più famosi, più in vista, magari quelli che operavano nella capitale, nei centri di sterminio più famosi come l'ESMA. E poi invece ci sono tutti i torturatori delle province, e in provincia i processi sono cominciati molto dopo, poi sono ambienti molto più, diciamo, promiscui in un certo senso. Magari per 20 anni una persona che è stata torturata in un centro di sterminio ha dovuto vivere poco distante dal torturatore, che non è mai stato processato. E quindi in realtà è ancora importantissimo, e ancora oggi vengono scoperti nuovi torturatori che per 50 anni hanno vissuto tranquilli.
Abbiamo detto di Milei che parlava di indulto, ma anche in passato si è cercato di indultare i colpevoli.
Allora, ci sono stati vari passaggi di leggi di amnistia e di indulti. Dopodiché, in uno degli ultimi governi di destra, quello di Macri, c'è stato un tentativo non di indulto, ma di una legge chiamata 2x1, in cui sostanzialmente si sarebbe dimezzata la pena a moltissime persone che avevano ricevuto pene molto alte, quindi per crimini molto gravi, fra cui i torturatori. A quel punto, per evitare che queste persone venissero scarcerate, sono per la prima volta apparsi come figura pubblica i figli dei torturatori, che fino a quel momento avevano taciuto e che invece hanno cominciato a dire: non dovete liberare queste persone, noi possiamo raccontare quanto sono pericolosi. E quindi per la prima volta sono stati testimoni, perché fino a quel punto erano testimoni che non erano mai apparsi.
Quindi membri della loro stessa famiglia che si sono messi a accusare i torturatori.
I figli stessi, infatti, in Argentina per la prima volta si è creata questa associazione meravigliosa che si chiama Historias Disobedientes, storie disobbedienti, che sono i figli dei torturatori, che hanno cominciato ad avere un ruolo pubblico e a rifiutare quello che i genitori avevano fatto. Ed è poi un'associazione che ha preso piede anche in altri paesi dell'America Latina, fra cui il Cile, ma che è nata a quell'epoca in Argentina.
Yo necesité mucha contención terapéutica para después de escuchar los testimonios de las causas de mi padre, de infinidad de ex compañeras, de ex detenidas desaparecidas, compañeras y compañeros que padecieron las peores vejaciones.
Di cosa raccontano questi figli di torturatori? Cioè, di cosa sono stati testimoni questi all'epoca bambini, ragazzi?
Allora, le storie loro sono pazzesche e si dividono in due tipi. Da una parte ci sono i torturatori che erano palesemente psicopatici e quindi che torturavano sostanzialmente anche i figli e la moglie a casa. alcune delle storie che ho sentito io erano genitori che si vantavano di aver magari qualche ora prima torturato dodicenni, comunque persone che avevano la stessa età dei loro figli, o che addirittura portavano a casa i torturati. In altri casi invece erano padri modello, quindi erano persone che avevano una doppia faccia. Nei centri di tortura torturavano, uccidevano, stupravano e poi quando tornavano a casa erano genitori e mariti perfetti.
Senti, abbiamo capito che ci sono ancora questioni giudiziarie aperte legate alla dittatura. Ma oggi, a 50 anni di distanza, quanti desaparecidos, quante vittime sono state identificate ufficialmente?
Allora, le vittime ritrovate sono molte. È difficile fare un numero preciso perché poi anche tanti argentini dell'epoca sono stati uccisi fuori dal paese. Sicuramente sono tanti perché il lavoro che è stato fatto è stato incredibile, però non ci si avvicina minimamente ai 30.000 scomparsi e chiaramente il compito è così difficile perché i militari non parlano, cioè non ci sono militari pentiti che hanno detto i corpi li potete trovare lì o in quell'altro posto. Tutti si sono attenuti al patto di silenzio, quindi al patto di silenzio stipulato dai militari per non raccontare mai quello che avevano fatto.
Per chiudere, Elena, come potremmo definire il rapporto dell'Argentina con il suo passato?
È un rapporto complicato, nel senso che è l'unico paese in cui si è veramente orgogliosi di quello che è stato fatto per ritrovare gli scomparsi e per garantire loro giustizia. Però dall'altra parte è innegabile che ci sia anche una parte della popolazione che ancora nega quello che è successo. Quindi è sicuramente un rapporto complicato, ma è il paese che ha saputo veramente trasformare una dittatura, che è stata forse quella che ha fatto le cose più orrende in America Latina, in un processo di gioia di cui andare veramente orgogliosi.
Dal dolore e dalla sofferenza fino alla gioia e all'amore. Questo è il percorso che ci ha raccontato Elena Basso da Buenos Aires, Argentina, in questa puntata realizzata da Alessia Fontana, registrata da Beniamino De Ritis e post-prodotta da Daniele Sola. Da parte mia, Veronica Lippi, un saluto e un invito ad andare a sfogliare il nostro archivio. Sul sito ePlay RSI e sulle principali piattaforme audio, la speranza è che possiate trovare altri temi che accendano la vostra curiosità. Alla prossima settimana.
Il mondo la fu.